È difficile essere giovani nel 2022. Siamo figli della generazione che oggi ci urla in faccia che siamo dei falliti. Viviamo di ansie, di paure, di umiliazioni da parte di coloro che ci puntano il dito contro. Perché io a 25 anni lavoravo e avevo due figli. Nel 2022 è difficile essere giovani perché le ansie o le tieni per conto tuo o te le fanno venire. Ogni volta che dite alla tua età io ero, il fegato mi parte come un capodanno post sbronza. Ogni volta che dite non volete fare niente voi giovani, vi penso negli anni d'oro della DC. A 25 anni eravate sposati, noi a 30 non abbiamo una vita. Sigla.
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
E good evening everybody. Questa sera mi sento molto British, ma ci sono molti motivi per sentirsi British in queste ultime settimane. Lo voglio fare con il sorriso perché sicuramente questa donna era uno spirito molto gioviale. Conosciamo molto poco di lei a livello privato, ma molto a livello pubblico. È stata una delle donne più influenti, più conosciute a livello planetario globale. Prima della Ferragni c'era lei, c'era l'unica e sola Her Majesty the Queen, Queen Elizabeth, che purtroppo è venuta a mancare la scorsa settimana. Già io auspicavo i 100 anni, no? Visto che comunque la regina madre aveva superato la soglia dei 101 anni. Ma qui con me ho le mie ladies, I am the queen and my ladies, Lady Rossella Biaggi to...
Hello everybody.
E Lady Silvia Volpi from Colombella.
Hi everybody, I love you so much.
Ovviamente qua ci sta, scusatemi, no? Vabbè, a parte l'intro iniziale. Ma io penso che adesso gli inglesi si sbaglieranno. Dopo 70 anni che dicono God save the Queen, il povero Carlo, secondo me, God save the Queen. God save the Queen, diranno.
The Queen.
Cioè, 70 anni di regno significa che quasi due terzi della popolazione inglese non ha visto altro monarca che la regina d'Inghilterra.
Assolutamente sì. Cioè, anche del mondo, io direi, a questo
del due terzi anche del Commonwealth. E finalmente, come si dice, una che ha aspettato, sto parlando di lei, la ormai regina consorte Camilla Parker Bowles. Ogni tanto gli amanti ce la fanno, cioè quando dicono no che lui non lascerà mai la moglie per l'amante, lei invece è una di quelle che ce l'ha fatta.
No,
lei...
secondo me è l'eccezione che conferma la regola.
Esatto,
non ci spererei molto troppo.
Vabbè, ogni tanto le gioie, capito? Anche a chi ha fatto l'amante per una vita e cioè poi ha fatto lasciare Carlo con una delle donne più affascinanti, più belle, influenti quasi quanto la regina, soprattutto in quegli anni, negli anni 90, che era influente quasi quanto e famosa quanto la regina. Sto parlando proprio, visto che è stato proprio un mesetto fa, il 25esimo anno della scomparsa di Lady Diana Spencer, l'indimenticabile principessa del Galles. Ma adesso abbiamo the new prince of Galles, abbiamo il principe William che finalmente è diventato il nuovo principe di Galles.
Esatto.
Con Kate
che finalmente gli inglesi vedranno Kate Middleton nei panni della nuova principessa del Galles. Dopo 25 anni torna la nuova principessa del Galles.
Eh sì. E che altro dire? Veramente, cioè, che...
Io non ho parole per descriverla.
Si stanno svolgendo ad oggi ancora, ovviamente, i funerali che termineranno, se non erro, proprio questa settimana.
Dieci giorni di lutto.
Quindi, veramente, cioè, un periodo lungo per celebrare, appunto, lo dicevate voi, una delle sovrane più longeve della storia dei monarchi, no?
Record ancora imbattuto è quello di Re Sole, perché però ricordiamo che Re Sole aveva iniziato a governare che era bambino.
Ah, sì, è vero.
Quindi sono quasi 72/74 anni di regno, che sicuramente lei è la monarca più longeva della sua nazione, ha battuto la sua Trisaula, la regina Vittoria, la sua, diciamo, omonima, la regina Elisabetta I. nomen omen, perché 50 anni di regno lei, 70 di lei, 70 lei, quindi diciamo tanta,
puntiamo ai 90,
tanta roba. Vabbè, povero Carlo, povero Carlo, i meme si sono sprecati.
Devo dire che Carlo non è stato accolto proprio con grande favore da parte del pubblico,
povero Carlo. Noi lo chiamiamo come se fosse un amico, proprio
Carletto,
povero Carlo.
Charles the Third. Che, tra l'altro, c'era un po' nell'aria, no, questo un pochino di astio nei suoi confronti c'è sempre stato. Il pensiero che arrivasse Carlo al trono ha sempre poi inquietato. Infatti molti dicevano: chissà se abdicherà direttamente in favore,
sì, del figlio, pare, William. Vero, sì.
Però secondo me lui vuole la sua rivincita dopo essere stato snobbato per tutta la vita, chi da un verso, chi da un altro.
È vero.
Invece adesso credo,
ma bisogna dare una possibilità a tutti.
Si dice che sia uno dei principi, dei sovrani più ambientalisti di sempre. Questo prima ancora che facesse notizia appunto l'ambiente,
no? Ne parleremo anche dopo in maniera particolare.
Ne parleremo dopo anche perché avremo proprio degli ospiti speciali per parlarci di ambiente e di cambiamenti climatici.
E soprattutto torniamo a dire finalmente il mio meme preferito, quando dicono che non c'è niente da fare a Perugia e dintorni, no? Quindi almeno torniamo anche a una delle rubriche fisse. Però voglio tornare con voi perché ci sono anche state delle polemiche, no? Come al solito, no? Tanto Civic è un attimo al pelo, ho il pelo nello stomaco questi giorni, come al solito. Vi volevo parlare della, secondo me, bieca scena, protesta, se si può dire, dell'integrazione soprattutto di una companies multinazionale che ha forgiato menti di tanti bambini come la Walt Disney. Voglio parlarvi dei due casi simbolo che secondo me non mi fanno né caldo né freddo, perché ho rivissuto la stessa magia rivedendo sia Pinocchio che rivedendo il trailer della Sirenetta. Sto parlando proprio della polemica, secondo me insulsa, che è stata fatta in questi giorni, no? Perché siamo passati, noi italiani siamo bravi, perché prima siamo passati da essere degli esperti del protocollo reale, che veramente neanche Her Majesty the Queen scansate proprio, a esperti di fiabe da tutto il mondo, no? Di disneyani dell'ultimo minuto, quando dicevano che erano quattro pupazzi che facevano cagare, molti di questi, della sciocca polemica del fatto che nel film che potete trovare anche su Disney Plus, Pinocchio, che è il reboot proprio del film di animazione antico quasi quanto Disney, perché comunque, se ben sapete,
è uno dei primi
nonché l'intro iniziale della casa cinematografica Walt Disney, quando c'è la stella che attorna il castello, è proprio la canzone di Pinocchio, no? La stella Wish Upon the Star.
Quello è vero.
Ma che esperto della Disney abbiamo, un applauso.
Marco Piscenda,
mostra del cinema di Venezia.
Vabbè,
no, se fa un baffo.
C'ho Brad che mi aspetta dopo per un gin tonic. No, vabbè, mi ha invitato solo a me, a te no. Dopo Angelina ha detto che vuole switchare, non si sa mai. Okay. Cioè, ovviamente, dopo Angelina Jolie ci sono io, no? Scusami.
Vorrei in graduatoria.
Ma certo, anche Carlo, no? Prima o poi ti chiamano perché la graduatoria scorre. Prima o poi. Questa non è mia, questa l'ho presa dal web, questa non è
molto
mia.
Molto bella, soprattutto in questo momento in cui tra l'altro scorrono veramente le graduatorie per i nuovi professori, che ricordiamolo, sta anche per iniziare la scuola.
Sì, infatti, però torniamo al discorso, non vi ho detto la polemica, perché ovviamente i nastri, diciamo, leoni da tastiera se la sono presa con il colore della pelle della fata turchina e della nuova principessa, una delle principesse Disney, che è una delle mie fiabe preferite, la Sirenetta. Io dico a questi signori, sì, sicuramente, no? Guardiamolo sotto anche un profilo fuori dalla campana. Sicuramente Disney, la compagnia Walt Disney, ha fatto anche un discorso di marketing, no? Perché ricordiamo che
mica in
America, secondo un recente studio demografico, la popolazione afroamericana ha superato quasi il 276% in più rispetto, c'è stato un grande incremento demografico della popolazione afro. Quindi ovviamente sì, ci sta che c'è l'inclusione, l'altra faccia della medaglia, che posso dare ragione a Leoni da tastiera, che comunque la popolazione è afro, ma è giusto anche ridare qualcosa a loro, visto che noi europei, noi occidentali abbiamo tanto tolto a loro.
Come?
Dare un minimo di inclusività, ma che me ne frega a me se la Sirenetta è di pelle bianca o di pelle nera o di pelle gialla. Vedere, ho visto dei video molto belli su TikTok di due bambine afroamericane, ma ci avranno avuto 2-3 anni, che video ripreso frontalmente dalla mamma che loro mentre guardavano il trailer, e candidamente dicono: ma è come me, cioè nel senso ha lo stesso colore di carnagione. Perché no, si aspettano, certo, cresciute anche queste bambine.
Penso che sia un bel messaggio da lanciare a dei bambini piccoli, insomma, no? Molto inclusivo. Poi ti dico, secondo me la
che
Disney...
c'è la trovata di marketing sotto.
Diciamocela quello tutta, sì. Cioè io dubito che sia, sì, per carità, politically correct.
Sì, sì, ovvio.
Come... Però, come giustamente hai fatto notare tu, sono i soldi. Chi è che poi porta, cioè che viene al cinema, che ti stacca i biglietti?
Le famiglie.
Le famiglie. Ora, hai appena detto che c'è stato questo grande boom demografico. Sarebbe sciocco da parte loro, no? Non
approfittare di questo boom, no?
Però comunque guardiamo il lato positivo.
No, certo, guardiamo questi bambini che per una volta si sono sentiti apprezzati. E dico, sì, sicuramente... I nuovi reboot, devo essere sincero, al di là del colore della pelle, non, a parte La Bella e la Bestia, non mi sono... Cenerentola, che è stato uno dei primi reboot, gli altri mi hanno... Aladdin, cioè... Non mi sono piaciuti tantissimo, perché trasportare qualcosa che era un cartone animato in live...
È il motivo per cui erano cartoni animati.
Però penso che sia una strategia ancora nuova di marketing per coinvolgere nuove generazioni,
soprattutto le vecchie,
perché
che ci andranno a vederle.
Allora, non so se avete presente La Carica dei 101, no?
Sì.
Allora, io ho delle nipotine che sono piccoline, hanno 5-6 anni, no? E loro, il cartone animato della Disney con i vecchi disegni, che io trovo bellissimo, ma perché chiaramente
vecchiotto pure La Carica dei 101,
eh sì, cioè, però capito, era uno, cioè, a me piaceva, lo guardavo. Loro non lo trovano interessante perché gli dà di vecchio, mentre
L'animation,
il reboot, live action, ecco, invece loro è piaciuto moltissimo. Quindi in realtà è vero che probabilmente a noi non piacerà mai, perché siamo cresciuti con quelli, no? Con i cartoni.
Switch.
Però per loro no.
È l'inverso. E quindi
è l'inverso.
Beh, vogliamo anche parlare sempre in tema di cartoni, della polemica che c'è stata per...
Ma io posso dire una cosa? Ma posso dirla una? Ma io,
certo,
dico, no? Con tutti quei... Allora, la signora Giorgia Meloni, no? Perché tanto è sempre la signora. Tanto Giorgina, lo so, mi porterai, mi segregherai. Ma non fa niente, questo non ci interessa. Ma lei fa tanto polemica, la signora, quando ha postato un video di una donna stuprata. E adesso veniamo a dire alle giovani menti che vengono disturbate da due... è il termine tecnico, scrofe, madri di due madri di un porcino, non so che era, uno scoiattolo, un maialino, non so cosa fosse,
una maialina,
cioè io posso dire, no, allora cara Giorgi, ma allora censuriamo anche Lady Giorgi, che era molto hot come cartone negli anni 80,
allora
Lady Oscar, censuriamo tutto, no?
Ma ti dirò di più, pensa al fumetto per eccellenza con cui sono cresciuti tutti questi politici, no? Topolino.
Sì.
Ora, zio Paperino è single.
Sì.
E se non erro, però, è lui che gestisce qua. Quindi no. Monogenitore, anche uomo, da
anche
solo.
Anche uomo, però.
E sono tutti quanti zii, perché poi c'ha anche lo zio Paperone. Non c'è una donna neanche a vederlo,
c'è
a pagarla.
Ora.
C'è nonna Papera, è vero?
Vabbè, però
c'è nonna Papera.
C'è Paperina, che è la fidanzata dello zio Paperino, ma che col cavolo che fa da mamma qui qua, ok?
Fa solo l'asciura.
Cioè, quindi, da questo punto di vista, cioè, secondo me, ancora una volta, cioè, proprio, se volete andare a spulciare, veramente a guardare il pelo nell'uovo, ma... fatelo da prima.
No, ma io posso dire, con tutti i problemi, scusami Rossella, con tutti i problemi che andremo ad affrontare, no? L'economia, no? Il razionamento dell'energia, ma posso dire, le menti dei bambini possono essere traumatizzate da due scrofe madri? Cioè, censuriamo anche Lady Oscar, no? La famosa eroina ambientata nella Rivoluzione Francese, che il padre decide di farla vestire da uomo ed era una donna, no? Parliamo di quello, no? Cioè, io posso... Cioè, cara Giorgi, no? Visto che forse ti appropinquerai a diventare la nuova presidentessa del Consiglio, no? Ma pensa un po' alle cose serie, ma soprattutto, no? Tu parli di... confondere le giovani menti e la teoria del gender, che detto francamente io col senno di poi ancora non ho capito, scusate la mia ignoranza, se ci sono dei testi e c'è una bibliografia, che purtroppo non c'è, miei cari. ditemelo, perché io non riesco a capirla, detto francamente. Allora censuriamo tutti. Però posso dire un'altra cosa: la libertà di espressione, che è quella che vogliono togliere loro stessi. Se un genitore bigotto non vuole far vedere ai propri figli che diventeranno bigotti quanto lui cambiasse canale, il fatto di censurare non è una forma di libertà. Non credi a quel, o non vuoi far vedere perché hai altri ideali, perché la famiglia è solo genitore, non è genitore uno, cioè uomo, donna, bla bla bla, le solite solfe, le solite cose da mentecatti che raccontano questi quattro mentecatti, perché sono quattro mentecatti, questo è il termine giusto per utilizzare, tutto il dovuto rispetto, con tutte le famiglie che ci sono, ma più che altro,
no,
sai,
con
Rossella,
tutti i problemi che ci sono
i problemi,
proprio, guarda, veramente andare
è l'ultimo.
Ma giustamente perché, Marco? Perché
non, allora, ho fatto nomi, eh?
No, ma cioè è facile, no, puntare il dito su un problema secondario e distrarre la gente, perché tanto poi dopo voglio vedere, cioè i veri problemi saranno altri, e lì si misura la grandezza di un politico.
Vogliamo parlare dei tagli della scuola? Queste sono le cose importanti per i bambini. Vogliamo parlare dei continui e costanti tagli pubblici alla scuola? Vogliamo parlare dei genitori di questi bambini che hanno perso il lavoro? Non voglio fare il populista, no? Perché non è la mia natura di Civic 97. Io sono un conduttore leggero, mi piace parlare di casi umani, di cavolate, no? Però ci stiamo appropinquando alle elezioni. Possiamo parlare di due scrofe quando veramente i veri maiali sono da altra parte?
Bella. Ci piace, veramente bella.
Bella, bella. Applauso di questa puntata.
Grazie, grazie. Cioè, non riesco, cioè, con tutto il dovuto rispetto, non vuoi vedere quella cosa perché hai altre idee. Pazienza, cambia canale, ma censurare. Allora torniamo ai tempi del nazismo, quando i libri venivano bruciati. Vogliamo tornare a questo livello?
Certo.
Vogliamo tornare indietro di 60 anni? Vogliamo tornare a... Cioè, Her Majesty the Queen è stata molto più avanti. C'era anche un altro meme. Sicuramente Her Majesty the Queen, questa non è mia, la prendo da un altro che ho trovato sul web. Dopo quasi 15-16 papati, quello che ha vissuto, 15 primi ministri, ha collaborato con quasi 40 primi ministri. Ha detto: meglio che tiro le cuoia prima piuttosto che collaborare con il governo di Giorgia Meloni, no? Her Majesty the Queen. Her Majesty the Queen, che portava cappellini a tema rainbow durante il Pride Month, che è sempre stata a favore, nonostante fosse il capo della Chiesa anglicana, sempre sempre a favore dell'inclusività, perché il paese è questo. È una persona, una donna che è stata sempre avanti con le tempistiche. La stessa che ha dato l'approvazione a uno dei suoi lontani nipoti a un matrimonio omosessuale. Nipote, quindi anche lui doveva chiedere il permesso a sua maestà per potersi sposare, e la sua maestà ha dato il suo assenso. Quindi, detto francamente, donna, ti ricordo, di 92 anni, che ha vissuto, impara a essere, se vuoi essere una donna al potere, mia cara, prendi esempio da quelle che veramente hanno fatto la storia. Te forse si ricorderanno per le cose brutte e le boiate che stai dicendo, perché purtroppo, come si dice, il fascismo è un'idea di sinistra, no? Ci stiamo, come la stessa signora ha detto, video alla mano, quindi come la stessa signora ha detto, che purtroppo ci vogliono inculcare che essere antifascista è un'ideologia di sinistra. Io dico che forse, signora, ti devi studiare un po' la Costituzione, cara deputata. Scusate, libertà di espressione anche questa, mi censureranno? Pazienza.
No. Però direi di fare un break musicale.
Sigla, scusate, ma avevo proprio il pelo sullo stomaco. Con Stay With Me, che torna con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams, a tra poco. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let him disappear, say whatever you want to hear. Just stay. Yeah. Allora, siamo rientrati, ecco, siamo rientrati un po' più in anticipo del solito sulla canzone Stay With Me con Justin Timberlake e Pharrell Williams. Ma come dicevamo prima, parlavamo di ambiente, parlavamo di eventi, no? Parlavamo dal fatto che comunque l'Umbria è sempre attenta, essendo anche noi famosa e fantomatica regione verde.
Qui, cuore verde,
cuore, cuore verde d'Italia, un mare da... come era la pubblicità della, della, dell'Umbria?
Tuffati nel mare dell'Umbria.
Mare, poi ne parliamo di questa cosa. Allora, qui con me per l'Umbria Green Festival ho il direttore artistico Daniele. Ciao Daniele.
Pronto Daniele, ci senti?
Sì, sì, vi sento bene.
Perfetto. Allora, benvenuto. State ascoltando la voce suadente di Daniele Zepparelli, come ha detto giustamente Marco, direttore artistico dell'Umbria Green Festival. Daniele, noi ne vogliamo veramente sapere di più.
Assolutamente. Prima di tutto, prima domanda. Ciao Daniele, sempre Marco. Ti volevo chiedere, come nasce l'Umbria Green Festival?
Allora Marco, l'Umbria Green Festival nasce nel 2016 da una piccola realtà aziendale che era la nostra, di cui io sono socio. È un'azienda che si chiama Tecne, che è una società di servizi per energia e ambiente. Dopo anni che noi ci occupavamo d'ambiente, abbiamo deciso di raccontarlo anche questa, cioè di raccontarlo in modo diverso. E quindi è venuta proprio da lì l'idea di sviluppare un concept che potesse appunto parlare d'ambiente e coinvolgere magari tantissimi relatori, ma soprattutto farlo in modo diciamo così nuovo, cercando di coinvolgere tutte le arti e la scienza nel segno della natura. Siamo partiti a Terni, che è uno dei 44 siti più inquinati d'Italia, purtroppo, proprio perché c'era comunque una sensibilità importante anche in quella zona, e abbiamo avuto veramente un riscontro sin da subito interessante, soprattutto con tante associazioni, come per esempio il Garden Club di Terni, Pro Natura, insomma tantissime associazioni che si occupavano d'ambiente. E quindi da lì si è costruito un po' il senso del festival. Poi si è allargato a Narni, nostra seconda casa, e poi da lì siamo un po' sviluppati e da 3 anni a questa parte siamo arrivati addirittura a toccare 13 comuni. Devo dire che gli stessi comuni ci chiedono degli eventi a tema, quindi ambientale, quindi c'è molta sensibilità che è andata crescendo negli anni. E di questo siamo davvero contenti, ecco.
Beh, molto positivo, no? Poi in una regione come l'Umbria, dove comunque l'ambiente è, diciamo, tutto quello che è il contorno della nostra regione, è molto importante parlarlo, e soprattutto come, diciamo, cassa di risonanza come questa regione, sicuramente è un evento da vedere, da andare. Rossella, passo la parola a te, a Silvia, mi ricordo. Silvia, vai.
Sì, Daniele, tu prima parlavi di racconto, no? Ecco, io vorrei chiederti come è nata l'idea di creare questi diversi tipi di eventi, no? Questi diversi format, se così li vogliamo chiamare. Qual è la chiave per far sensibilizzare meglio le persone sul tema dell'ambiente e su tutto ciò che anche ne è correlato?
Certo, guarda, ti dico, noi abbiamo subito dato un taglio, come dire, emozionale, no? Cioè, cercando di coinvolgere lo spettatore proprio partendo dal cuore, perché crediamo che non basti magari raccontare, cosa che c'è anche dentro il festival, però non basti raccontare queste tematiche dal punto di vista scientifico, magari convegnistico, magari anche con corsi di formazione, però ci vuole anche, dobbiamo smuovere lo spettatore, cercare di coinvolgerlo attivamente, ed è per questo che è nata l'idea di costruire proprio degli spettacoli ad hoc per il festival, tanto che quasi possiamo dire 9 spettacoli su 10 sono in esclusiva e realizzati apposta per il festival. Mi viene in mente per esempio lo spettacolo che andremo appunto a vedere venerdì al Teatro Morlacchi, che sarà un evento davvero unico, perché praticamente Marco Bocci, il noto attore, tra l'altro marcianese, si spenderà appunto sull'opera di Whitman, quindi raccontando un po' quello che era che è stata la poetica di Whitman, tutta incentrata sulla natura, sull'ego smisurato in confronto, quindi al rapporto tra l'uomo e la natura, e il tutto sarà accompagnato dalla musica dell'Orchestra della Camera del Conservatorio di Perugia, quindi un evento davvero unico, tra l'altro curato dalla curatrice nazionale dell'opera di Whitman, che è Sara Ventroni, e quindi c'è stato un lavoro che è durato anche mesi, soprattutto di confronto, di costruzione dell'evento, e quasi ogni incontro che abbiamo fatto, penso alla lezione che ha fatto Paolo Di Paolo su Pavese, il passaggio a Rasia, che è stato qualcosa veramente di emozionante, oppure quello che ha fatto Marco Goldin a Palazzo Cesi ad Acqua Sparta sulla storia dell'impressionismo insieme a Remo Anzovino e un quintetto d'archi, sono tutti eventi pensati con gli artisti e con i vari relatori per cercare di creare un contenuto nuovo che possa parlare d'ambiente in modo diverso.
Ecco, e da questo punto di vista però io ti vorrei chiedere quali sono state invece le sfide che avete incontrato, perché quando si parla di ambiente e quando si cerca di coinvolgere un pubblico più ampio possibile, non è detto che in realtà tutti quanti reagiscano bene. Allora mi chiedo, ci sono stati degli elementi che magari non sono andati bene, qualcosa che... quali sono stati veramente, cioè, i problemi che incontrate quando fate questo tipo di attività? Io voglio ricordare che non da ultimo Isola Prossima, l'evento che si doveva svolgere quasi interamente all'interno dell'Isola Polvese, non si è potuto svolgere là perché chiaramente ci sono dei problemi dovuti al cambiamento climatico. Ecco, quando però ne parlate, che risposta avete? Ci sono preconcetti?
Allora guarda, intanto voglio ringraziare, appunto, mi hai dato modo di raccontare, di ricordare Isola Prossima, che è stato, tra l'altro, noi abbiamo ragionato insieme sin da subito con il direttore Luca Proietti, con i suoi collaboratori Francesco Rossano in particolare, proprio per costruire un contenuto, cioè per dare, appunto, una collaborazione attiva a questo festival che aveva il presupposto di essere, no, una cosa bellissima, perché nel senso all'Isola Polvese sarebbe stata una cosa meravigliosa. Fortunatamente è andata benissimo anche dove, nella sede dell'ARPA, sia a Perugia che a Terni, però appunto sono contenuti sui quali noi lavoriamo insieme anche ad altri partner, e sono progetti che a noi piace realizzare in sinergia. Detto questo, sì, le sfide sono tante, i problemi tantissimi, nel senso che appunto quello di Isola Prossima ne è una dimostrazione. Il problema purtroppo è alla base, era quello che diceva un po' Amitav Ghosh quando, nella grande cecità, diceva che la nostra era sarà ricordata per appunto un'era che non è riuscita, cioè che ha cercato di pensare l'impensabile, no? Come dire, ma non ci riesce. Un po' è quello che dicono anche molti studiosi, che dicono che appunto la nostra mente non è capace di pensare oltre il proprio presente. Un problema così grande come quello dei cambiamenti climatici è praticamente impensabile, no? Anche se lo vediamo tutti i giorni, anche se vediamo le conseguenze di questi cambiamenti tutti i giorni. Il nostro approccio non è ideologico, è critico, nel senso che noi analizziamo moltissimi quelli che sono i limiti e le prospettive dello sviluppo sostenibile. Ci sono molti limiti ad oggi, io stesso fatico a vivere in modo sostenibile, perché non possiamo certo dire io faccio un paese di sostenibilità, non posso certo pensare di preoccuparmi di qualsiasi cosa che faccio, anche perché ho due figli piccoli appassionati di junk food, quindi cosa devo fare? Non è che posso improvvisare.
Ognuno ha i suoi piccoli esatto. Vizi, dai, abbiamo tutti esatto. I nostri piccoli scheletri esatto. Nell'armadio. Però Daniele, ti volevo chiedere un'altra cosa, no? Visto che noi comunque siamo radiofonica, una radio universitaria, comunque coinvolgiamo giovani, qual è il vostro segreto per coinvolgere i ragazzi più giovani? Quali sono le iniziative? Come vi muovete con la popolazione giovane, soprattutto la Z Generation, che sono sempre molto più attivi sulla parte social, la parte come TikTok, come Instagram, che comunque i nuovi ragazzi sono lì, comunque maggior parte dei messaggi passano proprio da lì. Come si sta muovendo l'Umbria Green Festival per questa, diciamo, qual è il segreto?
Guarda, noi devo dire che in modo naturale, proprio lo posso dire utilizzando un termine che ci sta bene oggi, sono arrivati tanti ragazzi negli ultimi anni, un po' perché abbiamo costruito un format forse accattivante, perché abbiamo coinvolto anche tanti scrittori giovani, influencer green, abbiamo parlato moltissimo nei social, stiamo lavorando tantissimo con, abbiamo aperto anche dei canali di collaborazione con Will Media, per esempio, che è una piattaforma enorme, no? Però ecco, oltre agli incentivi che diamo, perché per esempio sia lo spettacolo di mercoledì Astor, questo tributo a Piazzolla e in particolare alle quattro stagioni di Piazzolla, e lo spettacolo di venerdì, tutti e due al Morlacchi, e quello di Bocci e quello di Piazzolla, sono eventi che sia per gli under 20 che per gli studenti universitari sono gratuiti. Cioè noi cerchiamo di incentivare i ragazzi anche dando appunto un accesso gratuito a tutti gli eventi, e cercando anche di coinvolgere relatori anche giovani, come per esempio, e anche magari che hanno tantissimi che stanno sui social anche spesso, quindi che possono dialogare con i ragazzi anche in quel contesto, coinvolgendoli e portandoli praticamente al festival. Questo credo che sia un modo, anche lo stesso Marco Bocci ovviamente si è trovato, no? Anche lui è una sfida per lui, ci si è messo anche veramente con grande generosità per cercare di costruire un evento unico, e anche lui ha raccontato questa cosa alle persone che lo seguono, quindi dice che sono moltissimi giovani, quindi coinvolgendo anche questo tipo di artisti sicuramente si arriva facendo vedere anche che non è una cosa solo per addetti ai lavori, no? È una cosa che tocca tutti, e magari coinvolgendo tutte le arti riusciamo a coinvolgere anche più i giovani, perché magari c'è appunto la mostra, c'è il teatro, c'è la musica, c'è la danza, insomma ci sono tutte le arti coinvolte.
E infine, Daniele, vorrei farti l'ultima domanda, sempre un po' a proposito dei giovani, se ci sono altre agevolazioni magari in altri fronti, e se ci sono altri eventi in programma, magari ecco un po' di minor spicco rispetto a quelli che hai detto, con personalità un po' più conosciute come Marco Bocci.
Sì, guarda, allora noi siamo un po' alla fine del festival, nel senso che il festival è iniziato il 24 agosto. Vi dico che noi facciamo per esempio tantissime attività nelle scuole, e abbiamo coinvolto in questi anni oltre 5.000 ragazzi in progetti fatti con il Garden Club di Terni, ma anche per esempio con l'Istituto Comprensivo Perugia 3, col quale appunto abbiamo aperto questa 4 giorni a Perugia, che inizierà il 14 settembre con lo spettacolo Astor, proseguirà il 16 con lo spettacolo di Marco Bocci e continuerà il 17 settembre con il Villaggio della Sostenibilità, che faremo praticamente ai Giardini Carducci di Perugia. Lì ci sarà tutta una serie di attività, per esempio con Frascati Scienza, che sono quelli che fanno la notte dei ricercatori, e lì c'è un pubblico veramente giovanile, perché parliamo di dai bambini ai ragazzi fino a 18 anni, quindi devo dire che ci aspettiamo veramente un grande afflusso di ragazzi, e chiuderemo il festival, per citare l'ultimo evento, il 18 settembre con un omaggio a Pasolini fatto da Giovanni Guidi, che è questo pianista jazz, tra l'altro di Foligno, che sa sempre un bel jazz, perché è un grandissimo autore, uno dei più rinomati a livello europeo, che parlerà appunto del destino delle lucciole. Abbiamo intitolato questa serata incredibile, tra l'altro verrà anche un DJ proprio per raccontare la serata in modo molto accattivante, e spero che anche questa formula potrà funzionare. In futuro abbiamo in mente di aprire altri canali, soprattutto legati alla musica, per esempio elettronica, ma di questo magari
ne parleremo il prossimo anno, no? Sicuramente. Allora Daniele, noi ti ringraziamo, perché sicuramente anche noi parteciperemo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatori di Civic Rete 7 di radiofonica.com, che potete trovare ovviamente Ubriaco in Festival, tutto il programma sul sito e comunque su tutti solo i canali social, quindi Instagram e Facebook. Daniele, noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo per l'Umbria Green Festival, ti ringraziamo e ci vediamo prossimamente.
Presto, ci vediamo Daniele. Presto. Faremo
intanto
delle incursioni ai vostri eventi.
Esatto. Beh, minimo, veramente vi aspetto.
Perfetto. Grazie. Daniele, ti ringraziamo.
Ragazzi.
E allora lancio
grazie
la canzone.
A voi, grazie a tutti.
In bocca al lupo.
Va bene. Grazie, grazie.
Vi lascio con questa canzone e Beloved di Lizzo, a tra poco. Sheesh.
Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me, why do I feel like this? What's happened to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself, like, ooh, guess I better learn to like this, ooh, it might take my whole life just to do.
Damn. Hey, hey.
He called me Melly, hey. He squeezed my belly, yeah. I'm too embarrassed, hey, to say I like it. Girl, is this my boo?
Is that my boo?
That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Let me know.
I'm ready di Lizzo. Siamo tornati Civic 97. Un grande in bocca al lupo a Daniele per l'Umbria Green Festival. Ricordiamo il programma che potete trovare sui nostri canali social. Ma continuiamo, dopo aver parlato di ambiente, torniamo a parlare di qualcosa che a noi ci riesce molto bene. Scendi regia, questa ve la racconterò un'altra volta. Allora, no, sali, adesso sali.
Ma allora, guarda, dovete sapere che mi dà delle indicazioni poco chiare il mio co-conduttore.
Vabbè, io lascio il copione, no? Lascio il copione a schermo condiviso e quindi sto con l'occhio. Però, visto che siamo esattamente ad oggi, che è il 13 settembre, quindi si presuppone che le vacanze siano finite, però
ahimè,
senza accento sulla E, vi voglio parlare insieme a voi di come capire il carattere di una persona in base a dove è andata in vacanza.
Dimmi di dove vai in vacanza, ti dirò chi sei.
Bello, no? Marco Piscedda, noto
esperto agente di viaggio. Quello lo sono anche stato. Allora, perché ricordiamo che l'estate è fatta anche.
Sì, lo so, io ti saboto, vabbè, sabato.
Io ti odio, che diverso.
Scusate, mi è scivolato perché era qui.
Volevo dirvi allora che l'estate è fatta per sudare, appiccicare, ma anche per andare in vacanza, se ci sono i soldi, ovviamente. E proprio dalle scelte che facciamo quando dobbiamo spendere i nostri magri risparmi per regalarci una settimana di illusione, di felicità, si capiscono molte cose del nostro carattere, un po' come la definizione di vacanza da me appena enunciata. che indica un carattere ottimista e gioioso, pare vero. Allora iniziamo con la vacanza proprio più standard, più classica, più da copertina.
Quella mainstream.
Quella proprio mainstream quanto una canzone di Albano in Russia.
Pensavo dei giornalisti, però...
No, era troppo mainstream pure dei giornalisti, no? Toccava essere anche degli alternative mainstream. Allora, Ombrellone spiaggia, che è il grande classico per antonomasia, un po' come i grandi classici della Disney che abbiamo parlato prima. Chi sceglie questa meta è profondamente tradizionalista, quindi crede a Ombrellone 1, Ombrellone 2, non lo so.
Ah, penso sdraia 1, sdraia 2.
E crede che il matrimonio debba essere, vedi, te l'ho detto, l'ho anticipato, debba essere solo tra un uomo e una donna. Si tratta comunque di un grande lavoratore che si ammazza di fatica tutto l'anno e non contento nel tempo libero va ad ammazzarsi anche di caldo in spiagge affollate odorose di crema solare. A letto, diciamo, utilizza solo delle posizioni abbastanza standard come la missionaria, ma diciamo che si sollazza pensando anche al lato B.
Esatto.
Sono stato fine, vedi?
Sei stato molto fine, molto fine.
Alternativo.
Number two, cara Silvia.
Qui andiamo in Sud America, invece. Chi va in Sud America è affascinato dalle cose esotiche, anche un po' da quelle erotiche.
Scescio.
Cambi una consonante, ma cambia tutto. Infatti non è sempre semplice scindere i flussi di chi va in Argentina, perché Borges gli ha cambiato la vita, e chi invece si sta recando nel vicino Brasil a caccia di...
diciamo... Sto lavorando, diciamo...
Un incontro particolare, no? un incontro perfetto.
Un giusto match tra l'essere...
Con surprise.
Mi piace immaginare che poi due viaggiatori si incontrino e si lancino in transtour inframmezzato dalla lettura ad alta voce di racconti dell'Aleph attentamente selezionati.
Allora, questa secondo me è la vacanza tipica di Rossella, quindi...
No. Però ve la leggo lo stesso.
Va bene.
Però mi andrebbe bene anche
a me. La città d'arte, il viaggiatore old style che quando deve decidere cosa fare in una città non scarta i musei a priori. Un vero esteta che in vacanza vuole trovare paesaggi da cartolina con alto tasso di instagrammabilità. Questo sei più te, però.
Lo so.
Potrei essere anche io, però.
Si tratta di una persona che, se non ha studiato lettere, è sicuramente lì che andava a rimorchiare, utilizzando la sensibilità come i pavoni la propria coda.
Ma questo sono io. Ha il senso dell'umorismo di una persona in lutto. Ma questo sono io. Cioè, veramente. Questa... Però è vero, a me piacciono le città d'arte, però.
Sono belle.
Vabbè, però dopo arte mi viene in mente Paris, che è la meta prediletta dei romanticoni. Vabbè, ogni tanto. Questi personaggi senza fantasia, vabbè, quindi ricorrono allo stereotipo della Tour Eiffel per rinfocolare amori ormai sopiti. Se proprio le cose sono arrivate alla fase terminale, scattano foto in pose in cui sembrano sorreggere la costruzione. No, queste non le faccio. Neanche fosse una torre di Pisa qualsiasi. Comunque amano la buona cucina, in particolare i frutti di mare.
Ci sta.
Rossella, dici che questa è la tua vacanza tipo? Qual
sì,
è?
Guarda, in realtà ho visto anche quella sotto. Mi piace anche quella.
Vabbè, quella
sono
Silvia.
Tutte le vacanze tipo.
Vabbè, tutto quello on the road.
Allora, la vacanza zaino in spalla. Sì, ci riferiamo proprio a voi, che avete girato il Laos a bordo di una carriola muniti solo di un paio di mutande e tanta forza e volontà.
Questa è anche un po' troppo extreme.
Questa forse
me.
Sì, vabbè, però. Queste persone sono alla perenne ricerca di un senso da dare al mondo e alla propria esistenza. Però io mi ci riconosco, questa.
Sì.
Senso che poi finiscono per trovare nelle droghe. Non mi ci riconosco.
Ci fermiamo prima.
Purtroppo sì. Però si tratta di individui poco sensibili che proprio a causa del loro eterno cercare smarriscono gentilezze e buone maniere. Allora no, su questo non mi ci riconosco.
No.
Però questa ricerca
dell'io,
di se stessi,
la filosofia
nella, quella sì, molto proprio tanto.
Cara Silvia,
tipo di vacanza che non fa per me è la montagna, ma la dico lo stesso, chi va in montagna è vecchio dentro.
È vero,
ecco,
ragazzi.
Appunto, già mi do della giovane da sola.
È vero.
Dentro. Può scalare le Dolomiti utilizzando solo un metro di spago e la leva fornita dal proprio durello, ma rimane comunque un vecchio. In fondo si sa che chi cerca di raggiungere le vette più alte è solo perché vuole avere sotto controllo il maggior numero di cantieri possibile. È vero, è verissimo. Ovviamente è un fan dell'eredità e più in generale di tutti i programmi di Carlo Conti.
Ah, interessante. Spessore.
Spessore, ma sicuramente un'altra vacanza che molto mi contraddistingue è la metropoli, no? Chi non avrebbe voluto fare almeno una volta nella propria vita Carrie Bradshaw a New York, o essere una Kate Middleton qualsiasi a Londra, o una Sailor Moon a Tokyo. Cioè, ve l'ho detto tu, guarda che evocazioni.
Terzo applauso.
Mamma mia. Ma neanche al Festival di Venezia ho ricevuto così tanti applausi, vabbè. Allora, la metropoli è la vacanza dei provinciali, vabbè, grazie, me lo sto da solo, che vanno a vedere quanto sono alti i grattacieli per poi dimenare la mano nell'aria e guardarsi e dirsi oh mamma mia. Si tratta di persone che però nascondono un lato oscuro, una volontà di potenza che si esprime nel loro ricercare sempre l'edificio più grande, l'incrocio più affollato. Oltre che nichilisti, sono anche terribili nel lasciare i propri partner, che spesso ci rimangono sotto per anni.
Sì, un po'... Lala.
Mazza, che quadro devastante.
Andiamo avanti con la 8, in cui io non mi ci riconosco
per immaginavo
niente.
Nemmeno io.
È la vacanza nel villaggio turistico.
Gioca aperitivo, gioca aperitivo, acqua gym.
Esatto.
Si avvisano le signore che alle ore 11 inizierà l'acqua gym con Ermenegildo. E venite tutti al mare con me, forza, forza
sì.
Signore, che quelle trote non se ne vanno
sinistra
dalle braccia. Su,
destra su, sinistra su.
E forza, forza, Marco.
1, 2, 3, oppella, oppella.
1, 2, 3, giro, 6, 7, 8.
Stiamo entrando
8.
In un giro okay. di schiaffi.
Ok.
Allora, chi finisce in un villaggio turistico è una persona pigra e pertanto degna di interesse. Infatti, cosa fa l'esemplare da villaggio turistico durante la sua vacanza, visto che non deve visitare musei, cercare spiagge deserte o sbattersi per trovare un ristorante decente in cui cenare? Domanda da un milione di dollari.
Non ci siamo.
Ebbene, risolve problemi di matematica pura, legge enciclopedie mediche del XIX secolo, edizione originale, e si allena col suo Stradivari. Diamante nascosto.
Ullala.
Ma secondo me è un po' sopravvalutato, eh?
Ma io non ho mai fatto... Non sono mai stato in un villaggio. In un residence sì, però villaggio turistico no. Cioè, sono stato in un complesso, tipo un villaggio, cioè era, non era, erano degli appartamenti, quindi tu comunque era una casa, erano dei residence. Però voglio chiudere con forse un altro tipo di vacanza che a noi Scorpio ci piace, cara Silvia,
sì,
visto
sì,
che siamo anche dei segni d'acqua, no?
Assolutamente, quindi parliamo del mare selvaggio.
Sauvage.
Anime pure che cercano di fuggire dalla modernità infrattandosi in una caletta della Sardegna orientale o in qualche selvaggia isola croata.
Vabbè, mica scemi, scusa.
Dove tendenzialmente moriranno cadendo da un dirupo o inciampando mentre si allacciano la scarpa.
Sono io.
Tragico. Mm-hmm. Scherzo, questo è quello che piace pensare a noi invidiosi. In realtà è solo gente a cui piace andare a esplorare all'aria aperta.
Esplorare, quindi, esplorare, sì. Sollazzarsi nell'arsa amatoria.
È
dai.
Giusto, è giusto.
Di natura della terra e natura umana.
Ma
e
certo.
Visto che hai parlato di notti sulla spiaggia.
Sì, ti parlo di Ultima Notte, Late Night Talking. Lo sputatore per eccellenza, anche detto
il lama.
Il lama
dei noanti.
Harry Styles che ha avuto... ritiamo alla follia, però
un incidente
quel raschione al tuo rivale Chris Pine durante il film, anche no sei un lord, sei English, cioè il tuo aplomb English è andato un po' a farsi benedire.
Infatti è stato meglio Chris Pine, che voglio dire ha fatto buon viso a cattivo gioco, cioè è rimasto comunque composto.
Però tutta la mia stima, anch'io avrei preso a sputazzi l'attuale fidanzato, che ne so, del mio ex. Quello un po' capite, cioè ha avuto tanta stima, se n'è fregato ed è uno di noi, no, è un rosicone come tutti noi, ogni tanto
è umano,
cioè puoi essere bello, figo, le ragazze si strappano i capelli per te, ti amano tutti, e poi dopo sei umano come tutti e fai il rosicone come tutti. Quindi Late Night Talking con Harry Styles, Civic 97. Goes to plan. You stub your toe, break.
never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishopsgate, I'm coming to.
Allora, visto che siamo quasi in chiusura, no? Volevo parlarvi di una bella storia. Voglio fare anche un bel focus, no? Che molto spesso viviamo in un paese di vecchi, sì, è vero, no? Ma soprattutto di persone anziane, persone di nonni e di nonne. Io sono fortunato perché amo la follia mia nonna, ciao nonna che saluto, nonna Adria, che quindi, vabbè, a me è cresciuto, sia a me che mia cugina, per me è un po' la seconda, è sempre stata un po' la seconda mamma di noi. Quindi ognuno di noi, se ha dei nonni, se li goda il più possibile. Questo è il consiglio che do a tutti, chi li ha ancora. Io sono fortunato che ancora ho nonna, e quindi però voglio parlare anche ai nostri ascoltatori di una tematica che molto spesso noi tendiamo a dimenticarci perché siamo troppo abituati alla nostra quotidianità. E voglio parlarvi di una bella storia. Voglio parlarvi di una storia di una ragazza milanese che porta, adotta questa nonna sola di 91 anni per la prima volta. Pensate, una donna di 91 anni non era mai stata al mare.
Ma questo, vedi, mi fa pensare a quanto in realtà poi dopo uno resta da solo. E lo Stato non fa niente, purtroppo, per prendersi cura, cioè,
di queste
persone.
Dovrebbero
essere le famiglie, per carità, ma molto spesso magari uno neanche ce l'ha i figli, o comunque magari i figli
ha fatto delle scelte diverse, non sono venuti,
no,
oppure
infatti
vivono dall'altra parte del mondo perché comunque le opportunità lavorative, certo, li hanno portati a vivere in altri posti. Però se vi capita, no, andate, visto che perdiamo sempre tanto tempo su Instagram, su Facebook, su TikTok, no? Ma perché ogni tanto non andiamo in qualche casa di riposo, ci facciamo due chiacchiere con questi signori che vorrebbero parlare, no? Spererebbero sempre, li vedi con questi occhi che brillano, no? Quando vedono ragazzi giovani, il fatto che qualcuno... Non ci scordiamo anche delle persone anziane, no? Di questa... Anche l'umanità di questa ragazza milanese che l'ha visto questa signora sui navigli e... L'umanità, no? Visto che siamo in un momento, come diceva anche la regina Elisabetta, che era un po' la frase che avrei voluto lanciare, no? È molto facile distruggere, ma è molto più difficile costruire ed amare. Per una volta, no? Fermiamoci, no? Alle persone in difficoltà, alle persone deboli. La mancanza di umanità, no? Anche una delle ultime notizie che ho sentito di un barcone dove sono morti anche dei bambini che... Al largo. Non scordiamoci l'umanità, ma soprattutto di queste persone anziane, no? Che anche loro hanno diritto, hanno lavorato una vita, metti caso, non hanno, per scelte non hanno trovato la persona giusta, sono rimaste da sole, non hanno nipoti, non hanno famiglia. E questa ragazza si è accorta sui navigli di questa signora 91enne, hanno iniziato a stringere amicizia. Quando questa signora era stata in difficoltà, sapendo del legame che c'era perché avevano perso le chiavi di casa... Nel momento in cui sono entrati sono resi conto un po' delle situazioni in cui viveva questa signora da sola, questa casa comunque abbandonata, perché comunque una donna di 91 anni che faccende di casa,
no,
può,
certo,
fare, no? Nel senso... E piano piano giravoce, no? Facendo giravoce con i suoi amici, questa signora è stata diciamo abbracciata da tutti questi amici che hanno portato i figli, i cani, hanno giocato insieme, no? diamo un po' più occhio, no? Andiamo un po' al di là più del nostro
l'amore
naso.
L'amore vince sempre, Marco. L'amore vince sull'odio.
Amore, speriamo, speriamo. Però questo era un mio, diciamo, ogni tanto, no, parliamo di casi umani, ma ogni tanto...
È un
bel
messaggio per chiudere la puntata.
È un bel messaggio, visto che abbiamo parlato, no, di questi, dell'odio, no, delle discriminazioni, del fatto che non riusciamo a vedere una fata turchina di colore, una sirenetta di colore. Vabbè, è ovvio, io pure nel mio immaginario mi immagino Ariel bianca con i capelli rossi, sono un purista, però... Se ognuno di noi o queste persone che hanno contestato vedessero il video di queste bambine, no? Che gli brillavano gli occhi nel vedere finalmente una principessa, che sì, dicono sì, adesso c'è la principessa in Ranocchio, ma una su quanti film della Disney, quante principesse Disney, a parte Jasmine che comunque era, diciamo, era araba, però due su 15-20,
che comunque
Mulan, esatto, che era cinese.
È che comunque, voglio dire, la Disney ha... portato, ma questa è tutta una questione culturale, ovviamente ha utilizzato le fiabe che facevano parte dell'immaginario occidentale.
Certo.
Non scordiamoci che, insomma, voglio dire, gli americani nascono dalle immigrazioni.
Dagli europei, certo.
Quindi, e in realtà, cioè, tutte le storie russe, africane, che ce ne sono tantissime,
certo,
chiaramente non sono mai state indagate. Quindi forse, ecco, se la Disney veramente volesse fare una cosa politically correct, potrebbe veramente andare a riscoprire le fiabe popolari di altri paesi.
Che non è il continente europeo, quindi...
Esatto.
Andiamo al di là del nostro naso. Sì, pure io mi immagino Ariel bianca con... Però andiamo al di là dell'immaginario del bambino, no? Guardiamo questi video di queste bambine che, come ho ripetuto prima, gli brillavano gli occhi perché dice, ma è come me, no? Come anche noi ci siamo immaginati, no? Io ne so, io anch'io in Ariel, perché è una delle mie principesse preferite, no? Chi in Mulan, chi in Belle della Bella e la Bestia, chi in Alice, chi...
Ognuno io Alice.
Ognuno di noi ha la sua princessa del cuore, Cenerentola, no? Ognuno di noi là... Facciamo sognare anche questi bambini, smettiamolo con queste polemiche sterili, pensiamo ai veri problemi, pensiamo all'umanità, no? Pensiamo a come questa ragazza di Milano che ha portato questa signora che non era mai stata al mare a 91 anni per la prima volta e l'ha abbracciata perché la signora non era abituata alle onde del mare, no?
Che bello,
quindi,
che poesia.
Un po' più di umanità, ragazzi, quello che... Visto che andiamo verso un periodo brutto, no? Un periodo di grandi, dove le discriminazioni e il... La povertà secondo me è culturale, no? Perché tutto nasce dalla povertà culturale, dall'ignoranza, non tanto l'arte del non sapere, proprio il non sapere, non inteso nell'accezione socratica, il non sapere e avere la convinzione di sapere, il puntare il dito verso chi è diverso da te, il sfogare tutte le tue frustrazioni lavorative, personali, emozionali, sentimentali a chi è diverso da te perché è più fragile. Smettiamola, sì. Cioè, sì, lo so, sono parole al vento le mie, me ne rendo conto perché...
No.
Però bisogna parlare, bisogna combattere, se ci sarà da combattere per le discriminazioni, prendiamo in mano invece che, come dice sempre, questi cavoli telefonini, andiamo in piazza e andiamo a farci sentire le nostre voci, perché questo è importante, che sia questo il messaggio e soprattutto non scordiamoci l'umanità. Scusate il breve monologo, ragazzi. No,
importantissimo, no, prezioso, grazie.
E quindi
chiuderei con una bella canzone che fa pensare a qualcosa di perduto.
Vabbè, è perduto, ma magari fa perdersi e trovare lui. Sto parlando di Adam Levine con i Maroon 5 con Lost. Noi ci lasciamo, torniamo la prossima settimana sempre a partire dalle 7:30 più o meno, 8:20 a farvi compagnia in orario aperitivo con il gioco aperitivo del villaggio turistico di Radiofonica. Vedi, ho fatto anche il fil rouge della puntata. Marco vi saluta al mio 1, 2, 3.
Ciao! Safe, it was sound. Lost, I was lost, now I'm found.